ora in onda
Press Play on People, scritto e condotto da Filippo Romagnolo, programma radiofonico di promozione della cultura videoludica.
Buongiorno e benvenuti all'11ª puntata di Press Play on People, una puntata doppia in cui vi presentiamo infatti sia un genere che alcuni giochi rappresentativi di questo genere, per l'esattezza tre. Due giochi sono di uno sviluppatore danese che si chiama Playdead e si chiamano Limbo ed Inside, mentre il terzo gioco è l'opera prima degli sviluppatori di Okomotive e si chiama Far Lone Sails. Limbo risale al 2010, Inside è del 2016, mentre Far Lone Sails è del 2018, è il più recente. Il genere a cui appartengono è il platform a scorrimento orizzontale, un genere molto noto all'interno del mondo videoludico, ma non dobbiamo pensare però a Super Mario Bros., che è la prima cosa che salta in mente a chi conosce i videogiochi pensando a questo genere, perché nella loro essenza, più che nella loro apparenza, nella loro forma, questi giochi assomigliano più che altro ai Walking Simulator, quei giochi di cui abbiamo parlato già nella 7ª puntata su What Remains of Edith Finch, basati più che sull'azione, che è quasi del tutto assente, sulla presentazione e sulla narrazione di una storia. A ben vedere comunque questi giochi sono diversi anche dai Walking Simulator, perché innanzitutto manca una visuale soggettiva a favore appunto della carrellata laterale verso destra fissa o quasi del tutto fissa sul personaggio che controlliamo. Soprattutto rispetto ai Walking Simulator, qui manca una storia. I Walking Simulator dicevamo che si basano soprattutto sulla narrazione, in questi giochi invece una storia propriamente detta è assente. Si comincia in medias res in tutti e tre i giochi, c'è una fine per tutti e tre i giochi a ben vedere e naturalmente succedono molte cose tra l'inizio e la fine, ma la storia in questi titoli è solo abbozzata. I nomi mancano tanto dei protagonisti come dei luoghi nei quali ci troviamo a muoverci e attraverso i quali dobbiamo passare. I riferimenti geografici o temporali sono del tutto assenti e le storie sono ambientate in mondi inventati, mondi onirici o distopici o catastrofici. Quali ambientazioni e situazioni ci presentano i tre giochi? Che cosa significhi la nostra presenza all'interno di essi? E cosa rappresenti la conclusione del gioco? Non ci viene detto, non è esplicito, non è importante. Possiamo solo speculare su queste cose, per quello che serve. La domanda è quindi: se manca una storia, che cosa regge in piedi questi giochi? Che cosa ci fa continuare a giocare? Che cosa ci spinge ad andare avanti? Ecco, rispondere a questa domanda ci fa capire l'anima di questi giochi, la loro essenza. E per rispondere, partiamo dal tratto in comune più evidente di questi titoli, ovvero proprio la scelta di riprendere dal platform quella carrellata lunga verso destra, che a ben vedere sono l'unica cosa che hanno in comune con i platform. Ebbene, la scelta di basare i giochi su questa particolare forma di inquadrare il personaggio è fondamentale perché questo scorrere verso destra è visto da lontano, da molto lontano, come quei campi lunghi del cinema, cioè quelle inquadrature nelle quali le figure umane sono ancora distinguibili, ma quasi inglobate nel paesaggio e ridotte a dettagli dello stesso. Ed è quindi la descrizione e la rappresentazione del setting, del mondo dove si muove il nostro personaggio, la parte più importante di questi giochi, basati quindi nel farci vivere un'atmosfera particolare. Sono giochi basati sulla creazione di un'esperienza generale e non sulla complessità del gameplay e delle meccaniche di gioco, ad esempio. Alla fine di questi giochi non si ha la sensazione di aver raggiunto un obiettivo, di aver concluso o essersi sentiti raccontare una storia. Si ha la sensazione di aver vissuto un'esperienza, di aver provato delle emozioni. Che ne so, prendete 1984 di George Orwell o Frankenstein di Mary Shelley. Togliete la trama, i personaggi e tenete solo la descrizione di quei mondi, di quelle situazioni, delle emozioni che avreste provato ad essere lì anche voi. Le suggestioni che avreste sentito ad abitare in quelle realtà e passeggiare per quei luoghi. Ecco, questo è quello che vi offrono quei giochi. Tutti e tre i giochi sono basati quindi sullo scorrere non tanto di un paesaggio quanto di una situazione e più si va avanti più ci si trova immersi in essa, anche se non la si capisce fino in fondo. Si procede da sinistra verso destra risolvendo puzzle ambientali, sempre sperando che arrivi un dettaglio, un indizio su chi siamo e sul motivo che ci ha portati in quella determinata situazione, della rivelazione di una trama che invece non arriverà mai. E per chi vuole provare a spiegarla, la trama, la storia, o dotarla di significati, Prego, accomodatevi. È talmente intensa, ma al contempo vaga, la rappresentazione di quei mondi, di quelle atmosfere, che ogni ipotesi è sul piatto. A noi, francamente, non è interessato farlo, per nessuno dei tre giochi. Ci siamo goduti il viaggio nella sua bellezza, senza ricercare i significati, e vi consigliamo di fare altrettanto. Naturalmente, se tutto si basa sullo scorrere di una specie di grande arazzo dentro al quale ci muoviamo, nella realizzazione di un paesaggio per farci rivivere un'atmosfera, farci sentire immersi in quell'atmosfera, moltissimo si deve alla realizzazione tecnica di questi giochi. La fattura tecnica dei tre è effettivamente eccellente. La grafica è ispirata, condita da scelte stilistiche, autoriali e a volte anche proprio fuori dagli schemi. Spesso però non è una questione solo di grafica, ma anche di sound design. Come ad esempio in alcune sequenze di Inside, che restano impresse più che per la già incredibile ambientazione in cui si svolgono, soprattutto per l'impressionante qualità del sonoro, che è molto più che accompagnamento. Un altro fattore che questi giochi hanno in comune è la semplicità dei controlli. A parte la leva analogica per muovere il personaggio, si usano al massimo uno o due pulsanti per interagire con l'ambiente. Perché c'è poco da fare. Si salta, ci si arrampica, si spostano oggetti, si tirano leve. Non ci sono tutorial, non si deve imparare niente. Questi giochi, mediante un paio di brevissime sovrimpressioni nei primissimi istanti di gioco, ci spiegano tutte le meccaniche necessarie per giocare. Sono giochi muti, non solo nel senso che i nostri protagonisti non parlano, non hanno nome, non sono connotati, non interagiscono e anzi in due giochi su tre non incontrano proprio nessuno nel loro viaggio, se non animali o mostri di vario tipo. Sono giochi muti nel senso che non vi è mai la necessità di staccare dall'azione di gioco per leggere una didascalia o ascoltare un dialogo, scegliere un oggetto dall'inventario o interagire con qualcuno. Tutto ciò per rendere ancora più forte l'immedesimazione e l'immersione in quelle atmosfere. Scelte stilistiche originali, fattura eccellente, mancanza di trama, creazione di suggestioni ed emozioni coinvolgenti. Questo offrono in definitiva questi giochi. E forse la definizione migliore è quella che si legge sul sito della stessa Okomotive, dove gli sviluppatori si autodefiniscono come creatori di giochi che mettono insieme gameplay ed atmosfera per offrire viaggi suggestivi e mozzafiato.
Iniziamo
Ora a parlare dei giochi in sé, e iniziamo da Limbo, il più vecchio dei tre, che potrebbe per questo anche essere considerato forse il capostipite del genere, se non altro per la fama che ricevette all'epoca della sua uscita. Comunque se ne potrebbero citare altri di giochi delle stesse caratteristiche, poco importa comunque. Limbo si distingue tra i tre per lo stile, quasi espressionista. Un bianco e nero sparatissimo e sgranato, che ben si concilia con le atmosfere surreali e horror che pervadono questo gioco. Se fossero esistiti, sembrerebbe un cartone animato horror realizzato con tecniche cinematografiche degli anni 20. Il protagonista, senza nome ovviamente, e di cui distinguiamo solo la sagoma nera, si muove all'inizio in un ambiente naturale, una specie di bosco selvaggio, per spostarsi poi verso ambientazioni industriali abbandonate e decadenti, il tutto in un universo sconosciuto nel quale si è addentrato per riportare indietro la sorella morta. Un mondo spesso dai tratti soprannaturali, onirici e quasi mistici. Un limbo, appunto. Ci si muove, sconfiggendo o scappando dai pochi mostri, spesso animali giganteschi, azionando leve, spostando casse, saltando al momento giusto tra piattaforme in movimento o evitando scosse elettriche letali con salti ben calibrati, mettendo in moto ascensori o strani macchinari che ad esempio servono ad invertire la gravità e farci camminare sul soffitto. Dei puzzle, dei rompicapo, non difficili da risolvere, alla portata di tutti, anche se in qualche passaggio ci serve un'intuizione un po' più profonda o dobbiamo pensare in maniera laterale per arrivare alla soluzione. Una meccanica di gioco che apparentemente potrebbe sembrare svantaggiosa nell'economia stessa del prodotto e frustrante, ma in realtà, al contrario, è molto efficace nel tenerci incollati al gioco, è che si muore spesso, molto spesso. E sono morti quasi sempre improvvise, violente, splatter. Ma proprio questo ci spinge a riprovare per non ricascare nell'errore, ad arrabbiarci con noi stessi per non aver visto il pericolo incombente, a ritentare, anche solo a caso magari, in una modalità definita dagli stessi autori trial and error, ovvero prova e sbaglia, a superare un determinato punto. Una modalità la quale, sommata al fatto che non vi è un limite di vite nel gioco e dunque non si arriva mai al fatidico game over, aumenta la voglia di superare quel particolare passaggio, di non darla per vinta al gioco, di aspettare almeno di avercela fatta prima di mettere giù la console e andare a dormire. Inside, degli stessi autori di Limbo, per molti versi se ne può considerare il successore e rappresenta un miglioramento dello stesso gameplay, questo senz'altro. Sono migliori ad esempio le grafiche, non c'è quel particolare stile minimale in bianco e nero, ma un'azzeccatissima scelta di colori scuri in leggero contrasto con la maglietta rossastra del bambino protagonista che ci troviamo a comandare. Una scelta eccellente, così come la progettazione e il disegno generale delle ambientazioni, tanto all'esterno come all'interno di edifici. Anche dettagli più tecnici come l'uso della luce, spesso sparata in faccia al giocatore come in una specie di interrogatorio, o il riflesso dell'acqua. Ogni cosa, insomma, è assolutamente spettacolare visivamente e contribuisce a dipingere il mondo brutale nel quale si muove, o meglio, dal quale scappa, il nostro personaggio. L'atmosfera e le ambientazioni di gioco, così come le situazioni che ci troviamo a vivere, ci ricordano molto da vicino le distopie fantascientifiche più famose. Anzi, ne presentano una versione, se possibile, peggiore e più inquietante. Ci troviamo, infatti, a nasconderci e fuggire in un mondo evidentemente diviso tra una classe sociale opprimitrice e protetta da una polizia brutale e repressiva e una massa di esseri quasi subumani la cui volontà, attraverso l'uso della tecnologia, è stata azzerata per poterne disporre come si vuole. È come se il nostro protagonista fosse rimasto l'ultimo, tra questi esseri subumani, ad essere ancora senziente e la sua missione fosse un estremo tentativo di rivoluzione, di sovvertire quest'ordine innaturale delle cose. Ci sono alcune scene, in particolare la sequenza, nella quale dobbiamo fingere di camminare come uno di questi uomini zombie, che sono davvero potenti per intensità, oltre che eccezionali metafore del vivere e soprattutto del videogiocare. E, abbiamo detto della grafica, ma molto più che in Limbo, qui, in diverse sequenze, è il sonoro a farla da padrone. Attenzione, non stiamo parlando solo dell'uso eccellente di musiche ambientali, spesso in sintonia totale con le fasi del gioco. Vedi per esempio l'altra meravigliosa sezione delle onde d'urto? esempio da cineteca di integrazione tra grafica, sonoro e gameplay, ma degli effetti sonori. In primis, il respirare affannoso tra l'infreddolito e impaurito del ragazzo, forse addirittura un bambino, che ci troviamo a controllare. È un elemento di gameplay a tutti gli effetti e infatti quanto contribuisce a creare l'atmosfera del gioco e le emozioni che viviamo giocando a questo gioco. Inoltre, anche qui le morti sono accentuate e fondamentali nel gameplay, soprattutto per trasmettere ansia e paura, molto più che in Limbo. Quelle maledette mute di cani che vi inseguono o il mostriciattolo nell'acqua regalano momenti di paura vera. Per non parlare dell'assenza totale di pietà da parte dei poliziotti che sparano a vista al primo oggetto sconosciuto che si muove, anche se è il ragazzino che impersonifichiamo. E non dimentichiamocelo, stiamo impersonando un ragazzino che per sopravvivere può usare solo la sua astuzia contro un mondo intero, una moltitudine di nemici o situazioni letali. La storia, si capisce, è un po' meglio abbozzata rispetto a Limbo, ma sempre comunque non ben definita. C'è anche un finale vero e proprio in crescendo, degno tra l'altro del miglior Cronenberg, che tuttavia ci siamo rifiutati anche solo di tentare di interpretare per non cadere nell'errore di sovrainterpretare un gioco che non ha bisogno di spiegazioni e mantenerne il ricordo nella sua forma più pura, che coincide con le emozioni che ci ha fatto provare.
Yeah. this moment, how can it feel this warm? Oh, can't anybody see?
Questo gioco che vi presentiamo, cioè Far Lone Sails, condivide con i due giochi di Playdead il voler rappresentare un mondo, più che raccontare una storia, attraverso la sbalorditiva cura nella realizzazione tecnica e la semplicità del gameplay, oltre al fatto di basare tutto sull'immersione dentro a questo mondo rarefatto ed evocativo per colpirci, proprio quando siamo più scoperti ed indifesi, con poche ma intense emozioni. A differenza di questi giochi, però, in Far non si muore mai e l'atmosfera è un po' più poetica, un po' più lirica, per quanto ci si trovi anche qui a muoversi in un mondo spopolato, degradato, privo di umanità, abbandonato, in rovina e che forse sta vivendo i suoi ultimi giorni. Non a caso il gioco inizia con Lone, questo è il nome della minuscola protagonista, minuscola rispetto al mezzo che si trova a governare e al paesaggio nel quale si muove, che è al termine di una sepoltura, un funerale. Dopo aver evidentemente detto addio all'unica persona che aveva, e forse all'unica altra persona che c'era al mondo per quel che ne sappiamo, sale sul suo mezzo e va, e parte. Non sappiamo nemmeno se per scappare o in cerca di una fortuna migliore. Forse anzi, nel suo essere minuscolo, in rapporto al mondo che la circonda e la sovrasta, sta il senso di questo gioco. La sua filosofia, il voler rappresentare l'insignificanza di un singolo essere di fronte agli eventi e la potenza del mondo che ci circonda. Ma anche qui, meglio rifuggire da interpretazioni e godersi il viaggio. Viaggio durante il quale, per proseguire, a tratti ci si deve fermare e risolvere piccoli enigmi ambientali per rimuovere ostacoli, elementi insomma di gameplay tipo puzzle game simili a quelli dei due giochi che vi abbiamo illustrato in precedenza. Ma a differenziare Far Lone Sails da Limbo ed Inside, ci sono anche i piccoli elementi di strategia nel gameplay che servono a farci affezionare maggiormente a quello strano mezzo in cui ci troviamo e che usiamo per muoverci. Qui infatti, l'abbiamo già detto sopra, non ci si muove a piedi, bensì azionando il motore di una strana enorme macchina dal sapore steampunk. Anzi, non solo azionando il motore, ma svolgendo da soli tutte le mansioni necessarie al funzionamento di quella macchina. Produrre il vapore necessario bruciando oggetti nella caldaia, issare le vele quando il vento soffia a favore, spegnere eventuali incendi e ripararla in caso di guasti. Un gioco quindi in tutto e per tutto appartenente al filone, ma con una sua originalità. Questi tre giochi, e quelli del filone in generale, lo ripetiamo per concludere, hanno come particolarità il fatto di non voler raccontare storie compiute, ma tratteggiare un ambiente, un'atmosfera, un mondo che non c'è, che poteva esserci, che forse ci sarà. Immergerci in quel mondo, anzi in quei mondi, per farci sperimentare emozioni e provare i valori che li permeano. Ad esempio, in Limbo si prova paura, spaesamento, ma anche c'è un sottofondo di coraggio e fede in quello che il nostro protagonista sta facendo. Inside è sicuramente basato sulla spersonalizzazione, sulla mancanza di libertà tipica di quando ci si trova a vivere in un regime, mentre Far Lone Sails è senz'altro basato sulla solitudine umana e sentimentale, ma con una punta di speranza che permea tutto il gioco. In comune, questi tre giochi hanno anche altre tre caratteristiche che li rendono alla portata di tutti e soprattutto imperdibili per chi si affaccia da poco ai videogiochi o non ha molto tempo per giocare. Sono corti, si finiscono infatti in 3-4 ore, facendo le cose con calma pure. sono reperibili inoltre per molte piattaforme di gioco, dal PC alla console e a volte anche per i cellulari. Da ultimo, costano poco. 10 euro Limbo, 15 Farlong Shades, 20 Inside, mediamente. Guardate i trailer su YouTube, scegliete quello che più vi aggrada e non dubitate oltre. Sono giochi che trasudano qualità da ogni pixel, non resterete delusi. Arrivederci!
Radio Blu e tu vi ha presentato Press Play on People, a cura di Filippo Romagnolo, un programma radiofonico di promozione della cultura videoludica.